Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, iniziamo subito con la cronaca. Un incendio si è sviluppato la notte scorsa all'interno dell'ippodromo delle Mulina a Firenze, in Viale del Pegaso, alle Cascine. Le fiamme hanno interessato una delle strutture, causando il crollo di una porzione della copertura. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Adesso ci spostiamo invece su un altro versante, che è il versante del mondo del lavoro, perché sono arrivate le lettere di licenziamento per gli operai in appalto Mont Blanc di Campi Bisenzio. Siamo in provincia di Firenze, una procedura che i sindacati hanno definito vergognosa e selettiva, che ha espulso dall'azienda esclusivamente i lavoratori iscritti al sindacato. Stiamo parlando del sindacato Sud Cobas. I licenziamenti arrivano dopo che l'ultimo appello indirizzato alla Regione Toscana e al presidente Gianni per la convocazione del fondo finanziario Richmond continua a non trovare nessuna risposta. Ma sentiamo in diretta Domenico Guarino con i dettagli su questa vicenda.
Sì, dunque sono arrivate le lettere di licenziamento per gli operai in appalto Mont Blanc di Campi Bisenzio, una procedura definita vergognosa dal sindacato Sud Cobas, che sta seguendo la vertenza in quanto, dice il Sud Cobas, avrebbe espulso esclusivamente i lavoratori iscritti al sindacato. I licenziamenti peraltro arrivano dopo che l'ultimo appello indirizzato alla Regione Toscana per la convocazione del fondo finanziario Richmond continua a non trovare risposte. Da 11 mesi, diciamo una verità evidente, denuncia ancora Sud Cobas, la Mont Blanc ha abbandonato lo stabilimento Z Production ad Eurotaglio di Campi Bisenzio perché la sindacalizzazione degli operai aveva imposto il rispetto del contratto nazionale e il superamento dello sfruttamento selvaggio che per anni quegli stessi operai avevano subito, secondo il sindacato. Per sfuggire all'aumento dei costi di produzione e mantenere il massimo profitto, dunque il brand avrebbe messo in atto una delocalizzazione sotto casa, peraltro spostando cioè le commesse in un altro dei tanti capannoni della provincia di Firenze. A riprova di quanto affermato, Sud Cobas cita quello che definisce lo straordinario lavoro investigativo svolto per Al Jazeera dai filmmaker Lin Lee e James Leong con il documentario Italy's the Designer Sweet Shops, in uscita proprio oggi sui canali di Al Jazeera in tutto il mondo e che abbiamo avuto modo di visionare poco fa proprio qui alla Casa del Popolo e via alle Porte Nuove nella conferenza stampa convocata da Sud Cobas, di cui vi renderemo conto nell'edizione serale della Newsline. A te la linea.
Andiamo adesso a Prato. Un boato e poi una fiammata ha messo fuori uso del sistema elettrico del Palazzo di Giustizia di Prato. È accaduto questa mattina per colpa di un topo che si è introdotto nel generatore. Il sistema elettrico di emergenza è andato in tilt, rischiamo di perdere tutti i dati relativi alle intercettazioni e le udienze non si possono celebrare. Così il procuratore capo della Repubblica Luca Tescaroli e la presidente del tribunale Lucia Schiaretti, che hanno seguito le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco. La situazione sanitaria è precaria, le condizioni di lavoro non sono norma, non è possibile esercitare il potere giudiziario, spiegano i due capi degli uffici giudiziari. Fuori dal palazzo sono state portate scrivanie, sedie e armadi, anche per darvi il senso della situazione. Adesso invece ci spostiamo in Mugello perché la situazione dei pendolari si fa sempre più grave, non essendo più di fatto un servizio degno di questo nome. Chiediamo alla Regione Toscana che preveda la sospensione degli abbonamenti e il rimborso totale di quelli già pagati, dice il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, a proposito della linea ferroviaria faentina, dove anche ieri mattina si sono registrati gli ennesimi disagi. Sentiamo il sindaco Triberti.
La situazione sta peggiorando, non certo solamente per gli eventi calamitosi. Quelli sicuramente hanno aggravato, hanno acuito una situazione comunque già complessa, che negli ultimi mesi stava andando a peggiorare. Se a questo ci aggiungiamo la difficoltà di mettere in servizio mezzi sostitutivi efficaci e efficienti, oggi ormai il pernallotto è: ce l'avrò, e quando ci sono quando partono adeguati servizi sostitutivi si festeggia. Oggi ce l'abbiamo fatta. Non può essere questo un modo di dare un servizio pubblico essenziale per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti e per i tanti che utilizzano il mezzo. Se pensiamo a quello che è l'odissea che studenti, lavoratori e che i pendolari vivono ogni giorno, non credo sia così estrema. Chiediamo che non vogliamo, il concetto non è paghiamo meno o non vogliamo pagare, il concetto è vogliamo pagare un servizio. Oggi questo servizio non c'è, ogni giorno, come dicevo, è un'odissea, e allora in attesa che quegli impegni vengano messi sul piatto e che si dia una risposta vera con un servizio efficiente, chiediamo che per i lavoratori, per gli studenti, non venga fatto pagare il prezzo dell'abbonamento. Credo che sia un segnale che non cambia il fatto di una difficoltà del servizio pubblico, ma quantomeno in attesa di fornire questo servizio pubblico sia un segnale di attenzione verso le aree, soprattutto verso le aree interne, che corrono il rischio di spopolarsi.
Andiamo adesso da Scandicci, perché riparte dopodomani, domenica, il 24 di novembre, l'undicesima edizione del Libro della Vita all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, alle ore 11, ad ingresso libero. 10 appuntamenti che vedranno alternarsi donne e uomini di scienza, storia, giustizia, filosofia, psichiatria, che racconteranno il libro della loro vita. Domenica un evento speciale dedicato a Sergio Staino con Gianni Cuperlo, Sergio Sacchi e Paolo Hendel, che parleranno del Cantastaino, un numero speciale monografico edito dal Premio Tenco dedicato proprio al grande artista che ci ha lasciato poco più di un anno fa. Sentiamo Paolo Hendel.
Ha sempre fatto le cose con una grandissima generosità e con un entusiasmo, dandosi tutto, anima e corpo, la politica. Sarà bello anche domenica, è stato una voce critica importante, purtroppo molto poco ascoltata, come sappiamo, della sinistra italiana, dentro al partito attuale democratico e alla storia del Partito Comunista degli anni precedenti. Lui è sempre stato impegnato a rinnovamento, a cercare di capire, a mettere insieme le persone, e quindi sarà molto interessante anche per parlarne con Cuperlo e parlarne anche con il direttore artistico del Club Tenco. Controradio è una delle poche radio che seguitano a parlare di politica come piace a me, col taglio giusto, con le idee giuste, con la passione giusta, quindi è un bene prezioso per tutti noi.
Andiamo adesso a Prato, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in Viale della Repubblica, dove è stato presentato questa mattina l'opera di Riccardo Benassi, Daily Desiderio Domestico, DDD. È stata inaugurata presso la fermata dell'autobus Centro Pecci, proprio in Viale della Repubblica, davanti al museo e al Centro di Arte Contemporanea. In diretta Giorgio Bernardini ci racconta di che si tratta. Ben trovato, Giorgio.
Bentrovati di nuovo a voi, siamo qui di fronte al Centro per l'Arte Contemporanea. Come dicevi, cosa si tratta? Si tratta di una scultura in alluminio con un display a LED che trasmette ogni giorno un messaggio diverso, un messaggio che manda l'artista in tutte sulle 13 installazioni italiane contemporaneamente. La prima è stata in Italia a Milano, l'ultima, forse molto importante dal punto di vista almeno del significato, perché la prima in uno spazio pubblico, è quella per l'appunto di fronte alla fermata di Autorine Toscane del Centro Pecci, e ogni giorno l'artista che è presente qui vicino a noi manda un messaggio diverso, insomma, e vuole in questo modo stimolare le persone a riflettere, soprattutto anche quelle che abitano il territorio, perché magari fanno parte di un intero ragionamento questi diciamo così anche messaggi che manda, quindi è una cosa anche continuativa.
Giorgio Bernardini, grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Veniamo adesso al tempo. Il tempo è stata una notte di interventi, quella appena trascorsa in più province della Toscana a causa del maltempo, con raffiche di libeccio fino a 150 km all'ora sui crinali dell'Appennino Tosco Emiliano e fino a 63 nodi sulla costa livornese, onde a Gorgona di 8 metri, a 6 all'Elba, strade allagate a causa della pioggia nel Pistoiese, tra le aree più colpite dove si sono registrati anche blackout e apertura del sistema delle casse di espansione per la piena dell'ombrone Pistoiese che appoggio a Caiano ha raggiunto quasi 6 metri tra i tanti interventi per alberi e rami caduti a causa del vento che ha scoperchiato anche due stabili in provincia di Lucca, a Monte Carlo, a Borgo Ammozzano con 22 evacuati, 3.000 persone senza energia elettrica in Toscana, interventi anche in Casentino, stop per il vento ai traghetti per l'Elba e Capraia, rallentata in generale l'operatività del porto di Livorno, stop anche alla linea ferroviaria Faentina nel tratto romagnolo tra Marradi e Faenza, ne parlavamo qualche minuto fa. Possibili movimenti franosi tra Vaglia e Borgo San Lorenzo per circa 2 ore questa mattina, cosa che ha causato naturalmente cancellazioni e ritardi per quello che riguarda i treni regionali. Tempo che però domani migliora, sebbene con un abbassamento delle temperature. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature in calo molto sensibile nei valori minimi al mattino con diffuse gelate in pianura. Sono le 12:57 di venerdì 22 novembre 2024. Tra poco, dopo il City Lights, arriva Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.